messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snodato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito del mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio.
Prendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Un giorno santo è spuntato per noi. Venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. E Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità invece vennero per mezzo di Gesù. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che ce lo ha raccontato. Parola del Signore. Coloro che sperano in Gesù di Nazareth e anche nella sua testimonianza sono chiamati a credere non tanto che Dio esiste, ma che Dio viene. Cioè non che se ne sta lassù, chiuso nella sua beata solitudine e noi siamo qua giù a arrabattarsi. Credere in Gesù vuol dire credere in un Dio che viene, a cui stiamo a cuore. Perché credere che Dio esiste di per sé non vuol dire nulla. Quale è Dio? Io credo che Dio è la parola più ambigua che possa esistere, pericolosa. Quanto sangue, ce lo siamo detti spesso in questo periodo di avvento, quanto sangue è stato versato in nome di Dio, anche ora. Allah Akbar, e si sgozza agli altri. Anche noi cristiani, Dio lo vuole alle crociate, e si ammazzava i bambini. Dio è una parola pericolosissima, ambigua, profondamente ambigua. C'è un proverbio inglese che dice: molto Dio, molto sangue. Pensate che il suolo dell'Europa è intriso di sangue di cristiani che hanno fatto le guerre fra di loro, in nome di Dio. Nel primo libro della Bibbia si legge, non so se ve lo ricordate, si dice che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Come dire, gli somiglia l'uomo a Dio. Ci sono alcuni filosofi nell'Ottocento, atei, tra cui Feuerbach, quello che ha ispirato Marx anche, che dicono che l'affermazione che Dio ha creato l'uomo, ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, è vera, ma è vera alla rovescia, nel senso che è l'uomo che ha creato Dio a sua immagine e somiglianza. L'uomo si è costruito un Dio come gli piaceva a lui, proiettando su questo fantasma inesistente, dicono loro, proiettando su di lui tutti i desideri impossibili a realizzare che lui aveva dentro di sé. Vorrebbe essere onnipotente, non ce la fa, e allora si inventa un fantoccio, un fantasma su cui proietta la sua volontà di onnipotenza. Vorrebbe saper tutto, non può, e allora proietta su un fantasma il desiderio di sapere tutto, di fare tutto ciò che gli può piacere. Non avevano tutti i torti. Considerando che molti cristiani nei secoli avevano immaginato il Dio in questo modo, noi abbiamo proiettato su quella figura i nostri desideri di grandezza, i nostri deliri di onnipotenza, il nostro modo di vedere la perfezione. Ma quel Dio è una nostra creatura, è un nostro manufatto. Non hanno torto quei filosofi dell'Ottocento. Quel Dio ce lo siamo inventato noi. Non è certo il padre che ci ha raccontato Gesù di Nazareth, ma nemmeno, a mio parere, quel Dio che avevano, le cui linee l'avevano già tratteggiate anche il popolo ebraico. Insomma, l'immagine di Dio che hanno, che abbiamo molti di noi credenti, è quella di un potente in trono che se ne sta lassù a giudicare i buoni e i cattivi. È bontà sua qualche volta a perdonare chi sbaglia, quando gli pare a lui. Come un po' si interpretavano i miracoli nei Vangeli, sono il segno dell'onnipotenza di Gesù. Può fare il che vuole, ma perché alcuni li fa, cioè un cieco lo guarisce e un altro no? Quello lo sa lui. Lui è padrone, può fare il che vuole. Allora, una visione orribile di Dio. Una visione proprio inventata da noi, dalle nostre manie di onnipotenza. Questo non è il Dio che racconta Gesù con la sua vita fino dal momento della sua nascita. Come dicevo prima, noi non siamo chiamati a credere nell'esistenza di Dio. Non dice nulla, no? Non mi scalda il cuore. Anzi, a volte mi verrebbe voglia di ribellarmi anche. Vedo un bimbo innocente che muore e penso che lui è onnipotente, può fare il che vuole, verrebbe da dire, ma allora perché ti ha fatto un mondo così? Ma in Gesù di Nazareth noi abbiamo conosciuto un Dio diverso. Il volto del Padre di cui parla Gesù ha lineamenti diversi, ha tratti diversi. E Gesù, si dice nel Nuovo Testamento, che è della famiglia di Dio, perché si dice sempre nel Nuovo Testamento che Dio è unico, ma non solo, anche lui vive in famiglia, ma una famiglia così unita da esprimersi in perfetto accordo, quello che noi vorremmo e non ci riesce. Per indicare la sua venuta, il Nuovo Testamento si dice proprio testualmente così: egli è venuto, Dio in Gesù, è venuto, viene e verrà. Quindi non un Dio che se ne sta chiuso nella sua beata solitudine, mentre noi ci si arrabatta qui, ma un Dio che è sceso, ha smesso di fare il Dio, ha rinunciato ad essere Dio, si è svuotato, si dice nel Nuovo Testamento, del suo essere Dio ed è venuto in mezzo a noi. E per indicare la sua venuta in mezzo a noi si usa una parola che tutti conosciamo, la si adopera comunemente oggi, ma che non c'è nei Vangeli. Ha inventata questa parola un certo Ireneo di Lione, era vescovo di Lione, siamo più o meno nel terzo secolo dopo Cristo, quindi quando ha vissuto Ireneo, Gesù era morto e risuscitato, dice il Vangelo, nemmeno 200 anni prima. E questa parola che ha inventato Ireneo per indicare ciò che ha fatto Dio in Gesù è la parola incarnazione, che non c'è nei Vangeli, ma da allora è diventata una parola fondamentale per esprimere l'esperienza di Gesù di Nazareth, che vuol dire che il Figlio di Dio in Gesù si è svuotato della sua divinità, si è fatto limite, si è fatto povera carne umana. La sua vita è segnata da questi due estremi, è contenuta fra questi due estremi. Un bimbo nudo, nato, come tutti i bambini nascono, nato in una stalla ed è posto in una mangiatoia, perché per lui non ci fu posto all'albergo, e alla fine della vita un corpo nudo appeso a una croce come un delinquente che perdona a chi l'ha condannato a morte. Voi capite, chi se lo immaginava un Dio così? Non c'entra nulla il Dio onnipotente che siamo portati a disegnare noi. Noi non si è fatto altro che in questi 20 secoli, salvo delle eccezioni, se no non saremmo qui ancora a parlare di Gesù di Nazareth, ma non si è fatto altro in questi 20 secoli che correggere questa sbadataggine di Dio. Come? Glielo dissero anche mentre stava morendo in croce la gente che c'era lì. Ma che fai questi? Sei il Messia? E allora dimostralo, scendi dalla croce e polverizza, uccidi tutti quelli che sono tuoi nemici. E vi ricordate la risposta di Gesù, che disse, rivolta al Padre, perdonali quelli che mi hanno condannato a morte, non l'hanno fatto apposta. Ecco. Questo è lo scandalo che Gesù dà nel disegnarci il volto di Dio. E allora, se questo è il volto di Dio, quello disegnato da Gesù, che facciamo? Smettiamo di chiamarlo onnipotente? Perché i titoli che gli attribuiamo ordinariamente, onnipotente, onnisciente, che può fare tutto quello che gli pare, sono pericolosamente ambigui. Abbiamo visto dove portano. Anche oggi, basta leggere il giornale, oggi. Allah Akbar, Dio è potente. E noi, i cristiani del Medioevo, Dio lo vuole. E si sgozzavano i bambini musulmani. E allora che si fa? Si smette di chiamarlo onnipotente? No, non è questa la differenza. Però sono pericolosamente ambigui questi titoli, perché in quel bambino e in quell'uomo Dio si è rivelato fragile, esposto alla violenza. E secondo la testimonianza del Nuovo Testamento, il farsi uomo del Figlio di Dio, che si è chiamato Gesù, non è un espediente tattico, perché in qualche modo doveva farsi vedere da noi e doveva prendere un corpo. Non è quindi una rinuncia provvisoria e niente affatto rischiosa alla sua divinità. Dio si manifesta così come in Gesù perché è così. Agape, dice il Nuovo Testamento, amore che si dona. La sua potenza quindi che si può continuare, basta intendersi a chiamarlo onnipotente. Ma la sua potenza è la misericordia, non la violenza o l'assolutismo di un padre padrone. La sua onnipotenza, si dice già nell'Antico Testamento, si chiama amore misericordioso. E l'amore è fragile, non debole, è forte anzi, ma è fragile. Mi viene in mente il diamante. Il diamante è duro perché graffia il vetro, ma se casca in terra va in mille pezzi. L'amore è fragile. L'amore non si propone, non si impone. Se si impone non è più amore. È un campo di concentramento del bene, ma è un campo di concentramento. Mi ricordo sempre degli anni 70, quando era a Vingone, con i giovani di allora si diceva battuta, era un momento in cui si rivendicava la libertà, ecco. E quando si diceva mettiamo un cartello con scritto qui è obbligatorio essere liberi, e non ci si rendeva conto che si distruggeva la libertà rendendola obbligatoria. L'uomo, l'amore quindi è forte ma fragile, nel senso che chi ama si espone allo smacco, al rifiuto, al fallimento. Dio non può fare il che vuole, non può entrare in casa vostra se non aprite la porta. Si rimangerebbe la decisione di averci fatti a sua immagine e somiglianza, cioè liberi. Per amare quindi bisogna togliersi la corazza, bisogna esporsi, rischiare. Come dicevo prima, l'amore si propone, non si impone. Quindi va, il no, il rifiuto va messo in conto. I ragazzi da 15 a 20 anni fanno esperienza di questo. Bisogna che imparino. Non è obbligatorio innamorarsi degli altri. Può darsi uno si innamori e l'altro no. E quindi patisce, ma deve rispettare. E mica sempre è facile. Avete visto i femminicidi oggi? Non sei mia, non sarai di nessuno. Questi sono i delitti di chi non ha capito che la vita è amore. Dice Paolo nella lettera ai Filippesi, dice che Gesù di condizione divina non ha voluto tenere avidamente per sé la sua divinità, ma l'ha annientata fino all'estrema umiliazione della morte in croce. Un grande teologo che è morto, non mi ricordo, qualche decennio fa, io l'ho conosciuto anche, perché mi invitò una volta a una tavola rotonda, tanto c'è un libro con dedica che mi ha regalato lui. Secondo me un grandissimo teologo. Pensate, non era un prete, sposato, anzi due volte si è sposato. Si chiamava, non credo che voi l'abbiate sentito nominare, se non da me, perché a me mi ha lasciato il segno proprio dentro. Si chiamava Sergio Quinzio. Pensate che di mestiere uno se lo immaginerebbe nemmeno che uno, un finissimo teologo come era lui, sapete di mestieri che era una guardia, un finanziere, non finanziere, un direttore di banca, un finanziere militare. Quindi si potrebbe immaginare una mentalità poco adatta a fare il teologo. E Sergio Quinzio, riflettendo su questo, dice: perché Dio si è fatto uomo in Gesù? Si è dimenticato di essere Dio, ha messo a rischio la sua divinità e dice come se considerasse colpa il suo essere Dio, il suo possedere tutto senza pagare nulla, mentre l'uomo paga cara la vita. È dura a volte la vita. Gesù la sua vita l'ha perduta per amore, per questo il Padre lo ha proclamato Signore. E poi giunge a dire con una sintesi che a me mi è rimasta tatuata proprio nell'anima, dice in questo gesto di gettare via la potenza della divinità per amore, ma ritrovandola poi trasformata in pietà e tenerezza, sta Dio. Questo è Dio. Uno che forse ce l'aveva, non lo so, questo lo accenna lui, non so mica se è vero, ma se è vero, è una strada per capire Dio molto importante. Se ci aveva questa potenza, l'ha buttata via per amore, per essere accanto a noi, ma l'ha ritrovata trasformata in pietà e tenerezza. Anche Dio con Gesù è cambiato. Se mi sente un teologo italiano, specialmente un prete, magari non è d'accordo, ma a me sembra che anche Dio è cambiato. Dio non lo sapeva prima di Gesù che voleva dire aver paura, aver freddo, aver fame, dubitare se la vita ha un senso o no. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vi ricordate Gesù in croce? Lo dice per finta o lo dice davvero? Se è uno che si ricordava di essere Dio e che sotto mentite spoglie, travestito da uomo, è stato in mezzo a noi, ma sapendo che tanto tutto andava a finire bene, a me non interessa. Però di fronte a un Dio che per me, per essere accanto a me, mette a rischio il suo essere Dio, io mi arrendo. Questo mi intenerisce. Se c'è un Dio così, allora ci posso stare anch'io. C'è speranza anche per me, allora, se c'è un Dio così. Ecco perché mi sembrava importante oggi risottolineare questo aspetto e stare attenti a non proiettare su Gesù le nostre concezioni filosofiche di Dio. La vita di questo figlio di Dio è racchiusa fra queste due nudità, simbolo. La nudità non è soltanto, noi oggi si pensa alla pornografia per la nudità, ma è simbolo della fragilità dell'uomo. E la vita di Gesù è racchiusa fra queste due nudità, un bimbo nato nudo, senza nemmeno un albergo che l'abbia accolto, un uomo nudo, appeso a una croce in mezzo a due delinquenti, come se fosse. E poi, per di più, condannato dai sacerdoti di allora, cioè dai rappresentanti di una religione che tutt'oggi noi consideriamo una delle più alte espressioni religiose. Ecco, questo è lo scandalo, nel senso positivo, secondo me. Ecco, questo è lo scandalo della testimonianza di Gesù di Nazareth. E io vi dico la verità, all'infuori di Gesù che si fa creatura, crocifisso dagli uomini, che risponde con una carezza a chi l'ha condannato a morte, non riesco a pensare nessun Dio. Gesù ha tolto Dio dall'ambiguità, da quel Dio che noi abbiamo fatto diventare un sanguinario, in nome del quale abbiamo fatto guerre che non ci si immagina nemmeno. In Gesù abbiamo intravisto il volto del Padre. Mi direte, però a me non mi riesce a vivere così, nemmeno a me mi riesce. Ma che noi siamo contenuti, abbracciati da un Dio di tenerezza e di pietà è una gran bella notizia. Ed è in questo la nostra speranza. È questo il senso dell'evento che celebriamo oggi. È difficile capire che la nostra salvezza sta in un Dio che si denuda, che si spoglia. A noi ci viene in mente sarebbe stato meglio avesse vestito noi piuttosto che spogliarsi lui. Ma la promessa di avere a cura la nostra vita, Dio la mantiene con Gesù sposando la nostra fragilità e assumendola che la redime. Si salva soltanto ciò che ci si carica sulle spalle. Immaginate se il Vangelo avesse raccontato che siamo figli di un Dio, veniamo da un Dio che ci ama, ma che se ne sta lassù, in trono, nella sua beata solitudine, e che a un certo punto, per eccesso di bontà, dice: va bene, avete sbagliato, Hitler e i bambini che ha ammazzato lui, facciamo un perdono, amnistia per tutti, stando in trono a sedere. Che immagine di Dio avremmo avuto? Orribile, semplicemente orribile. Oggi noi facciamo memoria di un Dio a cui noi stiamo così a cuore, che ha smesso di fare il Dio mettendo a rischio, come dice Quinzio, la sua divinità per essere accanto a noi. E non ci abbandona nemmeno quando lo si tratta da delinquente e lo si appende a una croce. Questo volevo ricordarvi. Questa è la lieta notizia che scende sulla nostra vita. È qui il mistero dell'incarnazione di Dio in Gesù. che si manifesta nella potente fragilità dell'amore. Buon Natale a tutti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra,